Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro che sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. È forse di ordine morale questo insegnamento di Gesù, cioè dovete essere più piccoli degli altri, dovete abbassarvi a servire gli altri. Se fosse un ordine morale, dimmi, tu che cosa hai pensato per metterlo in pratica? Ci riesci? È questo il tuo, la regola che tutti i giorni riempie le tue aspirazioni? Servire gli altri, essere più basso degli altri. Non credo che sia così, ma grazie a Dio te lo dico, questo non è un ordine morale. Non è un'imposizione che ti dice tu devi fare così. Se no saremmo perduti, lo capisci bene. Ma è un insegnamento, perché tutta la parola è un insegnamento. La vita di Gesù è un insegnamento, cioè una esposizione del pensiero di Dio che è troppo lontano dal nostro pensiero. Tu dici perché è troppo in alto? No, non è che è troppo in alto. Sta in un luogo che tu non riesci a penetrare. Per esempio, riesci a comprendere quali sono le funzioni più nascoste della tua vita, del tuo essere una persona, del tuo fisico? Riesci a capire come funzionano le particelle infinitamente piccole che sono alla base del tuo essere? Tu per caso presiedi a tutte le funzioni dei tuoi organi, delle tue ghiandole, degli enzimi, delle proteine? Hai questo potere? No. Quando però devi prestare ascolto a quello che succede nella tua vita, nel tuo fisico, nella tua salute, devi abbassarti molto, ascoltare bene e farti aiutare anche, perché non giungi fino alla profondità di queste regole che tengono in piedi tutta la tua esistenza. Ma perfino nei tuoi pensieri non puoi giungere a tanto. Ci provi, ma non li conosci. Segno che sei un luogo in cui tutta la vita si manifesta, ma in modo graduale, diremmo misterioso, misterioso non nascosto, misterioso cioè che si apre pian piano, che si capisce pian piano. E così come le tue operazioni, quelle che riguardano il tuo fisico, devono essere attentamente, diremmo, auscultate, così anche le cose che riguardano la tua anima, cioè la propensione che hai a vivere in un modo, a fare cose o a non farne altre. È a questa anima che il Signore sta parlando, perché la superbia di questi due fanciulli, di questi due che hanno seguito sia Giovanni che Giacomo, Li chiamerà Gesù Boanerges, cioè figli del tuono. Perché in un'altra occasione, siccome c'era uno che stava facendo delle cose, loro gli hanno detto: fulmina lì, come noi, fulmina lì, che stanno facendo? Fai scendere un tuono, e chiamati figli del tuono, così ironicamente, ecco, sono arrivati i figli del tuono. Adesso vogliono stare una alla destra e una alla sinistra. Ma sanno di che cosa si tratta? Gesù fa loro una domanda: potete bere il calice che io bevo? Tu dirai: la morte, il martirio. Ma sì, la Chiesa tante volte ha detto che questo calice è la morte e il martirio. Ma questo calice forse è un'altra cosa. È il calice per il quale Gesù, nel momento della sua estrema offerta, quella sera a Getsemani, avrebbe detto al Padre: allontanalo da me. Non era la morte che ricusava. Se avesse ricusato la morte, sarebbe, come dice qualche impiastro, sarebbe emigrato nel Pamir, si sarebbe sposato con la Maddalena o non so che altro. Non è la morte, anzi lui lo dice espressamente: io per questo sono venuto. Questa è la volontà di Dio, questa voglio fare. E quando gli fanno capire che a Gerusalemme rischierà, prontamente si dirige verso questo luogo, sapendo a cosa andava incontro. Qual è allora questo calice che Gesù dice a loro? Ma voi potete bere questo calice che io sto per bere? Cioè, voi avete compreso qual è il giudizio di Dio sull'uomo? Gli avete chiesto di dare la vostra vita perché questo giudizio di Dio sui nostri peccati sia ritardato? Cioè, siete entrati nella vocazione che lo Spirito vi ha concesso di esercitare, quella di intercedere per gli altri? Questi rimangono così, senza parole. Gesù li rassicura dicendo: ma voi lo farete, comprenderete. Quando comprenderanno? Alla risurrezione. E di più alla Pentecoste, quando sarà offerto loro il dono supremo di poter annunciare questa speranza chiusa nelle loro piccole vite. Chiaro che appena loro hanno ambito una cosa così grande, succede quello che nella Chiesa succede, nella Chiesa, nel mondo, succede sempre, sempre. Che gli altri discepoli, quando hanno sentito questi due, no, che volevano stare addirittura sul trono, uno da una parte e uno dall'altra, hanno cominciato a indignarsi con loro. Nasce tra loro la gelosia, l'invidia, cioè un'ambizione che viene dall'anima, che viene dallo spirito e che è buona e che desidera entrare in una comunione perfetta con il Creatore, mescolata alla superbia dell'uomo, diventa scandalo e diventa occasione di divisione, di gelosia e di invidia, il male, il cancro che sta dentro le nostre realtà, alimentato dalle chiacchiere, dalle mormorazioni, eccetera. Allora Gesù con dolcezza li richiama tutti quanti, i due superbi e anche gli altri che si erano scandalizzati, e dice loro: voi lo sapete che nel mondo quelli che sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Lo sappiamo bene. Perché c'erano i romani che li stavano opprimendo. Quando Gesù gli ha detto così, si saranno immaginati, chissà, Ponzio Pilato, il pretorio, i soldati romani. E poi tutti gli altri che comunque esercitavano oppressione, perché se non erano i soldati romani erano quegli strozzini mafiosi dei pubblicani che li mettevano in difficoltà. Scegli tu quali sono i nemici che ti sembrano più forti. Dominano, ma alla faccia degli altri, sulla pelle degli altri. E dice: ma tra voi però non è così, anzi, e io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Pure questo secondo un proverbio: non sono venuto per servire. Una volta uno ha detto, non vi dico chi, io non sono venuto per servire, ma per essere servito. Un lapsus, era un pastore, ma mi sa che non era tanto un lapsus. E allora, se uno vuole capire che cosa vuol dire questa qua? La Chiesa ci offre una chiave di lettura. Ce la offre nella lettera agli ebrei che abbiamo ascoltato, che dice: fratelli, noi non abbiamo un sommo sacerdote regale più alto di noi, che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Perché egli stesso è stato messo alla prova. Secondo quale legge, quale regola? Secondo una profezia, ancora, secondo un linguaggio di sapienza, come dicevamo all'inizio. E qual è questa sapienza? È quella che il profeta Isaia, 500 anni prima, in un momento di grande calamità per questo popolo che se ne andava in esilio e a Babilonia, dice di colui che verrà a salvarli, del vendicatore di questa nazione, dice: al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Perché? Perché tu stavi nei dolori. E quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Perché? Perché anche tu, quando accetterai, accoglierai la condizione difficile che ti è capitata, anche tu possa vivere a lungo e vedere una discendenza. Perché si compia la volontà del Signore. E poi una speranza nascosta, guarda, questo lo dico adesso non a quelli che stanno bene, che stanno a pensare che ora buttano la pasta, io lo dico a quelli che adesso stanno nella sofferenza, non importa quale, fisica, spirituale, nelle relazioni, penso di aver raccolto tanta gente qua dentro. E dice Isaia: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Sia per te questa una profezia, sia per te questa una parola di speranza, dopo il tuo intimo tormento, se tu lo accetti, possa tu vedere la luce e saziarti della sua conoscenza, non del potere, non del governo sugli altri, non della tua superbia, ma della conoscenza di Lui. E la conoscenza di Lui, forse tu la ignori, è la fonte di ogni nostra felicità. Non l'abbiamo mai cercata, non ci siamo mai accorti, ma la conoscenza di Lui è gioia perfetta, anzi, in una parola, è vita eterna, già qui, già ora e per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, anche al centro della nostra vita, i moti della superbia e dell'orgoglio rendono i nostri giorni appesantiti dalla cupidigia, dal desiderio di potere, dalla paura del potere degli altri. Ma tu liberaci da queste tentazioni, facci conoscere il segreto della vita divina che già è in noi, perché possiamo aiutarla a crescere fino al giorno in cui ti vedremo faccia a faccia e capiremo ogni cosa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai affidato alla Chiesa e ai suoi pastori la possibilità di portare gli uomini alla conoscenza perfetta della tua legge e alla possibilità di metterla in pratica. Da al Papa, a tutti i presbiteri, a tutti i diaconi, a tutti quelli che hai chiamato al tuo servizio, in questo tempo della storia, la forza e il coraggio, il sostegno e la luce del tuo spirito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai chiamato anche noi in molti modi a lavorare nella tua vigna. Fa che ne siamo degni e se mai abbiamo mancato contro questa sublime vocazione, dacci la possibilità di rimediare. Te lo chiediamo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, la realtà della storia in questo tempo è una celebrazione del male, in molti modi, in molti luoghi, quasi contemporaneamente le nazioni si struggono non per la conoscenza del tuo nome, ma per celebrare l'odio, la superbia, la prepotenza. Abbi compassione di quelli che soccombono, di quelli che non hanno possibilità di sperare, di quelli che sono schiacciati da questa protervia. Per questo ti preghiamo.
E ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per ciascuno di questi tuoi figli. Scrutali nel profondo. Vedi se c'è una radice di arrivismo, di antagonismo, di gelosia, un principio di invidia. Tu che hai ascoltato la preghiera del tuo figlio e la sua offerta al Getsemani, allontana da questi tuoi figli il maligno con tutte le sue seduzioni. Piuttosto ascoltino la voce dello Spirito che li guarisce interiormente e ne fa tuoi figli adatti a combattere contro il male in ogni sua manifestazione. Abbi pietà di loro, consolali. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.